ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Ogni sera Jimmy ed io scendevamo al porto a leggere nella tabella appesa ai cancelli della capitaneria l'ordine d'imbarco dei reparti americani e la data di partenza dei piroscafi che da Napoli riportavano in America le truppe della Quinta Armata. «Non è ancora il mio turno», diceva Jimmy sputando per terra. E andavamo a sederci su una panchina, sotto gli alberi dell'immensa piazza che s'apre davanti al porto, dominata dall'alta mole del Maschio Angioino. Avevo voluto accompagnare Jimmy a Napoli, per rimanere con lui fino all'ultimo momento, per dirgli addio sulla passerella del piroscafo che lo avrebbe riportato in America. Di tutti i miei amici americani, con i quali avevo diviso per 2 anni i pericoli della guerra e la gioia dolorosa della liberazione, non mi restava ormai che Jimmy. Jimmy Vran, di Cleveland, Ohio, ufficiale del Signal Corps. Tutti gli altri erano dispersi per l'Europa, in Germania, in Francia, in Austria, o erano tornati a casa in America, o erano morti per me, per noi, per il mio paese, come Jack, come Campbell. Il giorno che gli avrei detto addio per sempre sulla passerella del piroscafo sarebbe stato per me come dire addio per sempre al povero Jack, al povero Campbell. Sarei rimasto solo fra i miei nel mio paese. Per la prima volta nella mia vita sarei rimasto solo, veramente solo. Non appena le ombre della sera strisciavano lungo i muri e il grande soffio nero del mare spegneva le verdi foglie degli alberi e le rosse facciate delle case, una folla squallida, lenta, tacita, sbucava dai 1000 vicoli di Toledo e invadeva la piazza. Era la mitica, antica, miseranda folla napoletana. Ma qualcosa in lei era spento. La gioia della fame, perfino la sua miseria, era triste, pallida, spenta. La sera saliva poco a poco dal mare e la folla alzava gli occhi rossi di lacrime mirando il Vesuvio sorgere bianco, freddo, spettrale contro il cielo nero. Non il più lieve alito di fumo si levava dalla bocca del cratere. Non il più tenue bagliore di fuoco accendeva l'alta fronte del vulcano. La folla sostava muta per ore e ore, fin nel cuore della notte. Poi si disperdeva in silenzio. Rimasti soli nell'immensa piazza davanti al mare lastricato di nero, Jimmy ed io ce ne andavamo voltandoci ogni tanto a guardare il grande cadavere bianco che si disfaceva lentamente nella notte, in fondo all'orizzonte. Nell'aprile del 1944, dopo aver per giorni e giorni squassato la terra e vomitato torrenti di fuoco, il Vesuvio si era spento. Non si era spento a poco, ma ad un tratto. Avvoltasi la fronte in un sudario di fredde nuvole, aveva gettato all'improvviso un gran grido e il gelo della morte aveva impietrito le sue vene di lava ardente. Il dio di Napoli, il totem del popolo napoletano, era morto. Un immenso velo di crespo nero era sceso sulla città, sul golfo, sulla collina di Posillipo. La gente camminava per le strade in punta di piedi, parlando a voce bassa, come se in ogni casa giacesse un morto. Un lugubre silenzio gravava sulla città in lutto. La voce di Napoli, l'antica, nobile voce della fame, della pietà, del dolore, della gioia, dell'amore, l'alta, rauca, sonora, allegra, trionfante voce di Napoli, era spenta. E se talvolta il fuoco del sole al tramonto, o l'argenteo riflesso della luna, o un raggio del sole nascente, parevano accendere il bianco spettro del vulcano, un grido altissimo come di donna in doglia, si alzava dalla città. Tutti si affacciavano alle finestre, correvano nelle strade, si abbracciavano l'un l'altro piangendo di gioia, esaltati dalla speranza che la vita fosse tornata per miracolo nelle vene spente del vulcano e che quel tocco sanguigno del sole al tramonto o quel riflesso di luna o quel timido bagliore dell'alba fossero l'annunzio della resurrezione del Vesuvio, di quel dio morto che ingombrava nudo, immenso cadavere, il triste cielo di Napoli. Ma presto a quella speranza seguivano la delusione e la rabbia. Gli occhi si seccavano e la folla, sciogliendo le mani giunta in gesto di preghiera, alzava i pugni minacciosi o faceva le corna al vulcano, mescolando le suppliche e i lai alle imprecazioni e agli insulti. «Pietà di noi, maledetto! Figlio di puttana, misericordia di noi!» Poi vennero i giorni della nuova luna, e allorché la luna sorgeva lentamente sulla fredda spalla del Vesuvio, una pesante tristezza scendeva su Napoli. L'alba lunare illuminava gli spenti deserti di cenere purpurea e di livide rocce di lava fredda, simili a rupi di ghiaccio nero. Gemiti e pianti si levavano qua e là dal fondo dei vicoli oscuri, e lungo le rive di Santa Lucia, di Mergellina, di Posillipo, i pescatori, addormentati sotto le chiglie delle barche, sulla sabbia tiepida, emergevano dal sonno e, sollevandosi sui gomiti, volgevano il viso verso lo spettro del vulcano. Ascoltavano tremando il lamento delle onde, il singhiozzar disperso dei gabbiani. Le conchiglie luccicavano sulla sabbia, e laggiù, sulla riva del cielo coperto di argente e scaglie di pesce, il Vesuvio marciva, come uno squalo morto gettato a riva dalle onde. Una sera, era il mese di agosto, mentre tornavamo da Amalfi, scorgemmo su per i fianchi del vulcano una lunga teoria di fiamme rossastre che salivano verso la bocca del cratere.
Guarda il mare com'è bello, spiritante sentimento, come il tu save accendo, che me ti sto fa sognare.
Chiedemmo a un pescatore che cosa fossero quelle luci. Era una processione che saliva a recare al Vesuvio offerte votive per placare la sua collera e implorarlo di non abbandonare il suo popolo. Dopo aver pregato tutto il giorno nel santuario di Pompei, un lungo corteo di donne, di ragazzi, di vecchi, preceduti da uno stuolo di preti vestiti dei paramenti sacri e da giovani portanti i gonfaloni e gli stendardi delle confraternite e grandi crocifissi neri, s'era mosso piangendo e pregando su per l'autostrada che da Bosco Tre Case sale al cratere. E quali sventolavano fronde di olivo, rami di pino, tralci ricchi di grappoli, quali recavano anfore di vino, panieri colmi di formaggi di capra, di frutta, di pane, quali vassoi di rame con pizze e pastiere di ricotta, quali agnelli, polli, conigli e canestri colmi di pesci. Giunta in cima al Vesuvio, quella moltitudine scalza e lacera, il viso e i capelli bruttati di cenere, era penetrata in silenzio, dietro i preti salmodianti, nell'immenso anfiteatro dell'antico cratere. La luna sorgeva rossa dalle lontane montagne del Cilento, turchine e argentee nello specchio verde del cielo. La notte era profonda e calda. Sorgevano qua e là dalla folla pianti, gemiti soffocati, gridi stridenti, voci rauche di paura e di dolore. Ogni tanto qualcuno si inginocchiava, ficcava le dita nelle screpolature della fredda crosta di lava, come fra gli interstizi delle lastre di marmo di una tomba, per sentire se il fuoco antico bruciasse ancora nelle vene del vulcano. E ritraendo la mano, gridava con voce rotta dall'angoscia e dal ribrezzo: «È morta! È morta!» A quelle parole s'alzava dalla folla un gran pianto, e i tonfi che fanno i pugni, battendo nel petto e nel ventre, e i gemiti acuti dei fedeli che si martoriavano le carni con le unghie e coi denti. L'antico cratere ha la forma di una conca di quasi un miglio di larghezza, dagli orli taglienti neri di lava e gialli di zolfo. Qua e là le colate di lava, raffreddandosi, han preso forme umane, aspetto d'uomini giganteschi, aggrovigliati come lottatori in una tacita e nera mischia. Son quelle statue di lava che gli abitanti dei villaggi vesuviani chiamano gli schiavi, forse il ricordo delle turbe di schiavi che avevano seguito Spartaco ed erano vissuti per molti mesi, aspettando il segnale della rivolta, nascosti tra le vigne, di cui prima dell'eruzione improvvisa che distrusse Ercolano e Pompei erano vestiti i fianchi e la vetta del Pacifico Vesuvio. La luna svegliava quell'esercito di schiavi, che lentamente si scioglievano dal sonno, alzavano le braccia, muovevano incontro alla folla dei fedeli attraverso la caligine rossa della luna. In mezzo all'immenso anfiteatro dell'antico cratere serge il cono del nuovo cratere, ora muto e freddo, che per quasi 2000 anni aveva vomitato fiamme, ceneri e pietre e fiumi di lava. Arrampicatasi su per i fianchi scoscesi del cono, la folla s'era raccolta tutto intorno alla bocca dello spento vulcano e piangendo e gridando scagliava nelle nere fauci del mostro le offerte votive, il pane, le frutta, le ricotte, spargeva il vino sulle rocce di lava e il sangue degli agnelli, dei polli, dei conigli scannati che poi gettava ancora palpitanti in fondo all'abisso. Jimmy ed io eravamo giunti in vetta al Vesuvio proprio mentre la folla, compiuto quell'antichissimo rito propiziatorio, s'era buttata in ginocchio e strappandosi i capelli, lacerandosi il viso e il petto, mescolava i canti liturgici e i lamenti, le preghiere alla miracolosa Vergine di Pompei e le invocazioni al crudele e impassibile Vesuvio. A mano che la luna, simile a una spugna inzuppata di sangue, saliva nel cielo, i pianti e le litanie si alzavano di tono. Le voci si facevano più acute e strazianti, finché la folla, invasa da un furore disperato e selvaggio, gridando imprecazioni e insulti, si mise a scagliare frammenti di lava e pugni di cenere dentro la bocca del vulcano. S'era intanto levato un gran vento, e lampeggiando saliva dal mare una folta nuvolaglia di scirocco, che in breve avvolse la cima del Vesuvio. In mezzo a quelle nuvole gialle, squarciate dai fulmini, i grandi crocifissi neri e i gonfaloni, agitati dalle raffiche, parevano immensi e gli uomini giganteschi. Le litanie, le imprecazioni, i pianti sembravano sorgere di tra le fiamme e il fumo di un inferno spalancatosi all'improvviso. Finalmente, prima lo stuolo dei preti, poi gli alfieri delle confraternite, poi la folla dei fedeli, fuggirono a precipizio giù per i fianchi del cono, sotto la pioggia che già cadeva stridendo dagli squarci delle nuvole, e disparvero nella tenebra sulfurea che aveva intanto invaso l'immensa conca dell'antico cratere. Rimasti soli, Jimmy ed io ci avviammo verso il luogo dove avevamo lasciato la nostra jeep. Mi sembrava di camminare sulla fredda crosta di un pianeta spento. Eravamo forse i due ultimi uomini della creazione, i due soli esseri umani sopravvissuti alla distruzione del mondo. Quando giungemmo sull'orlo del cratere, la tempesta era passata. La luna splendeva pallida nel cielo di un verde profondo. Ci sedemmo al riparo di una roccia di lava, in mezzo alla folla degli schiavi tornati ormai fredde statue nere, e restammo a lungo a contemplare la squallida faccia della terra e del mare, le case sparse ai piedi del vulcano spento, le isole erranti remote all'orizzonte e Napoli, laggiù, mucchio di pietre morte. Eravamo uomini vivi in un mondo morto. Non avevo più vergogna d'essere un uomo. Che mi importava che gli uomini fossero innocenti o colpevoli? Non v'erano che uomini vivi e uomini morti sulla terra. Tutto il resto non contava. Tutto il resto non era che paura, disperazione, pentimento, odio, rancore, perdono, speranza. Eravamo sulla vetta di un vulcano spento. Il fuoco che per migliaia d'anni aveva bruciato le vene di quel monte, di quella terra, di tutta la terra, s'era spento a un tratto. E ora, a poco, la terra si raffreddava sotto i nostri piedi. Quella città laggiù, sulla riva di quel mare coperto di una crosta lucente, sotto quel cielo ingombro di nuvole tempestose, era popolata non già di innocenti e di colpevoli, di vincitori e di vinti, ma d'uomini vivi vaganti in cerca di che sfamarsi, d'uomini morti sepolti sotto le macerie delle case. Laggiù, fin dove giungeva il mio sguardo, Migliaia e migliaia di cadaveri coprivano la terra. Non sarebbero stati che carne marcia quei morti, se non vi fosse stato fra loro qualcuno che si era sacrificato per gli altri, per salvare il mondo, perché tutti coloro, innocenti e colpevoli, vincitori e vinti, che erano sopravvissuti a quegli anni di lacrime e di sangue, non dovessero vergognarsi d'essere uomini. V'era certo il cadavere di qualche Cristo fra quelle migliaia e migliaia d'uomini morti. Che cosa sarebbe avvenuto del mondo, di noi tutti, se fra tanti morti non vi fosse stato un Cristo?
«Che bisogno c'è di un altro Cristo?» disse Jimmy. «Cristo ha già salvato il mondo una volta per sempre».
«Oh, Jimmy, perché non vuoi capire che tutti quei morti sarebbero inutili se non ci fosse un Cristo fra loro? Perché non vuoi capire che vi sono certamente migliaia e migliaia di Cristi fra tutti quei morti? Lo sai anche tu che non è vero che Cristo ha salvato il mondo una volta per sempre. Cristo è morto per insegnarci che ognuno di noi può diventare Cristo, che ogni uomo può salvare il mondo col proprio sacrificio. Anche Cristo sarebbe morto inutilmente se ogni uomo non potesse diventare Cristo e salvare il mondo».
«Un uomo non è che un uomo», disse Jimmy.
«Oh, Jimmy, perché non vuoi capire che non è necessario essere il figlio di Dio, resuscitare da morte il terzo giorno e sedere alla destra del Padre per essere Cristo? Sono quelle migliaia e migliaia di morti, Jimmy, che hanno salvato il mondo».
«Tu dai troppa importanza ai morti», disse Jimmy. «Un uomo conta soltanto se è vivo. Un uomo morto non è che è un uomo morto. Da noi, in Europa, dissi, soltanto i morti contano».
«Ah, sono stanco di vivere tra i morti», disse Jimmy. «Sono contento di tornarmene a casa, in America, tra gli uomini vivi».
«Ma perché non vieni anche tu in America? Tu sei un uomo vivo. L'America è un paese ricco e felice».
«Lo so, Jimmy, che l'America è un paese ricco e felice. Ma non partirò. Devo restare qui. Non sono un vigliacco, Jimmy. E poi anche la miseria, la fame, la paura, la speranza sono cose meravigliose. Più della ricchezza. Più della felicità».
«L'Europa è un mucchio di spazzatura», disse Jimmy. «Un povero paese vinto.
Vieni con noi. L'America è un paese libero».
«No, non posso abbandonare i miei morti, Jimmy».
«I vostri morti ve li portate in America. Ogni giorno partono per l'America piroscafi carichi di morti. Sono morti ricchi, felici, liberi. Ma i miei morti non possono pagarsi il biglietto per l'America. Sono troppo poveri. Non sapranno mai che cos'è la ricchezza, la felicità, la libertà. Sono vissuti sempre in schiavitù. Hanno sempre sofferto la fame e la paura. Saranno sempre schiavi. Soffriranno sempre la fame e la paura. Anche da morti. È il loro destino, Jimmy. Se tu sapessi che Cristo giace fra loro, fra quei poveri morti, lo abbandoneresti».
«Ah, non vorrei darmi a intendere», disse Jimmy, «che anche Cristo ha perso la guerra».
«È una vergogna vincere la guerra», dissi a voce bassa.
Il mare com'è bello, spiritante sentimento, come il tu stavi accendo, chi mi ti sto fa sognare, sente come lì va stare. Di agire mi d'orange, un profumo non val uguale, perché palpita di amore, e tu dici. dice parta addio, dall'andane dal mio cuore, queste tere dell'amore e la forza di lasciare, ma non mi più gir, non darne più tormento, torna sorrento, non farmi morire. Smiling, leave I saw you taking all that once you loved forsaking, and I felt my heart was breaking. Oh, how could you go away? Man on me. Non darmi più tormento.